insulina abbiamo detto che quando si apre, quello nicotinico, quando si apre fa passare sodio e quindi depolarizza la membrana. Allora, però ci sono diversi altri recettori ionotropici, allora, che per esempio non sono eccitatori. Allora, ma e quindi la sinapsi non è eccitatoria. Vi ho dimenticato di dire che naturalmente ogni terminazione nervosa possiede solo e soltanto un tipo di neurotrasmettitore. Ci sono alcune sinapsi che possono, soprattutto per quanto riguarda, che possono contenere neuromodulatori, che ne possono contenere anche due, ma sono veramente rare. Il più delle volte le sinapsi contengono solo e soltanto un neurotrasmettitore. Quindi in funzione del neurotrasmettitore che contengono e soprattutto in funzione del recettore presente a livello della membrana postsinaptica, allora la sinapsi può essere eccitatoria, come abbiamo visto, o inibitoria. Eccitatoria se genera una depolarizzazione a livello della membrana post e inibitoria se genera invece una iperpolarizzazione. Allora, quando è che nella membrana postsinaptica viene generata una iperpolarizzazione? Quando per esempio siamo in presenza dei recettori GABA e dei recettori della glicina, che sono i due classici recettori ionotropici inibitori. Perché sono inibitori? Perché una volta che il recettore si apre, queste due categorie di recettori fanno aprire allora il canale il quale è selettivo per il cloro. Quindi il cloro, che è uno ione negativo che è più concentrato all'esterno della membrana, all'esterno della cellula, più concentrato nel liquido extracellulare, comincia a fluire secondo il gradiente elettrochimico. E quindi il cloro allora iperpolarizza ulteriormente la membrana. Quindi questo è il classico, è la classico, quindi genera quindi anche che cosa? A livello della membrana postsinaptica si genera quindi una iperpolarizzazione e quindi il potenziale di riposo dal suo potenziale di riposo di meno 70 millivolt diventa ancora più negativo. E quindi siamo in presenza di una sinapsi inibitoria, perché l'effetto sulla membrana postsinaptica è una iperpolarizzazione. Abbiamo detto che nella giunzione neuromuscolare la sinapsi è solo e soltanto di tipo eccitatorio, perché il recettore interessato è il recettore della acetilcolina ed è il recettore nicotinico della acetilcolina. Quindi che una sinapsi sia eccitatoria e inibitoria, mentre abbiamo visto che a livello cardiaco l'acetilcolina rilasciata attiva il recettore metabotropico muscarinico, il cui effetto finale è un rallentamento. È un rallentamento del battito cardiaco, quindi è un recettore attivo, un recettore che è inibitorio. Quindi il fatto che una sinapsi sia eccitatoria e inibitoria dipende fortemente dal tipo di recettore che contiene la membrana postsinaptica. Quindi una sinapsi eccitatoria e inibitoria non tanto in funzione del neurotrasmettitore contenuto nelle vescicole presinaptiche, ma diventa inibitoria e eccitatoria in funzione del tipo di recettore contenuto a livello della membrana postsinaptica. È chiaro questo? Allora, per esempio, abbiamo visto, per esempio a livello del miocardio, siamo in presenza di recettori muscarinici che per esempio sono questi recettori, quello dell'acetilcolina, ma in generale tutti i recettori metabotropici, sono dei recettori che sono collegati a quelle che sono le G-protein, le proteine G. Le proteine G che in funzione sono collegate in maniera metabolica, sono collegate ai recettori metabotropici e queste proteine G attivano delle vie di trasduzione del segnale che possono essere la MHC, citico, per esempio l'inositolo, il fitosfato, aumentare il calcio intracellulare, e tutti questi secondi messaggeri possono andare a modulare allora la parte intracellulare, la struttura intracellulare degli stessi canali ionici, modulandoli. Per esempio nel caso del recettore muscarinico, allora attraverso la G-protein, quando questo si attiva, attraverso la G-protein si aprono dei canali del potassio, e quindi il potassio, che è più concentrato all'interno della cellula, esce, iperpolarizzando ulteriormente la membrana. E quindi questo è l'effetto quindi mediato di un recettore metabotropico mediato dalla G-protein. Naturalmente le vie di transduzione intracellulare del segnale sono infinite, si sta facendo tantissima ricerca al riguardo. Comunque voi al momento vi dovete ricordare solo alcune cose. Allora, entriamo un attimo... Allora parliamo un attimo ancora del recettore della cisticolina. Voi ormai lo sapete perché l'avete già fatto. Il recettore della cisticolina, che tra l'altro è il recettore più studiato, come tra i canali ionici quello del potassio è il canale più studiato, oltre a quello del sodio. Il recettore della cisticolina allora è costituito, è un recettore pentamerico costituito da 5 subunità, 2 unità alfa, una beta, una gamma e una delta, e inoltre la cisticolina si lega alle 2 subunità alfa, cioè per potersi attivare, stiamo parlando del recettore nicotinico. Perché nicotinico? Perché un altro agonista di questo recettore è la nicotina. Quindi questo recettore, per potersi attivare, ha bisogno di 2 molecole di acetilcolina che si vanno a legare sulle 2 subunità alfa del recettore. Allora, questo è il recettore dell'acetilcolina muscolare, questo non ha, sono tutte informazioni. Questo per esempio è l'altro recettore sempre dell'acetilcolina muscarinico, che come vi avevo detto, vedete, è collegato nel comparto intracellulare alla proteina G, la quale proteina G attiva fa a fosforilare il canale del potassio, il canale del potassio quindi si apre e escono le cariche positive di potassio, e quindi la membrana si iperpolarizza. Quindi vedete che un neurotrasmettitore in funzione della struttura su cui agisce ha 2 effetti completamente opposti, lo stesso neurotrasmettitore. Vabbè, qua mi fa del potenza in versione, vabbè.
La cisticolina della tensione neuromuscolare è
questo è quello che vi avevo detto, questo è quello che vi avevo detto. No, dobbiamo finire ancora una cosa, devo finire le sinapsi, perché se no non ce la facciamo in tempo, dobbiamo fare poi il muscolo, dobbiamo fare tutta la fisica del muscolo, dobbiamo fare. Quindi, questo è quello che volevo soltanto far vedere, che intanto queste cose le vedete su tutti i libri di testo poi. Per esempio, qua distinguete al microscopio elettronico, fate silenzio. Vi capisco che siete stanchi, io vi dico, però fate silenzio. Allora, a livello del microscopio elettronico si distingue effettivamente una membrana presinaptica da una postsinaptica, per quello che vi avevo detto, per il fatto che è con sé, lo vedete che la membrana presinaptica, queste sono tutte molecole di neuro, delle tutte le scivole contenenti un neurotrasmettitore. Qui con una ingrandimento ancora maggiore si vedono proprio, allora si possono vedere delle strutture proteiche. Allora, quello che, ecco, adesso questo è una cosa che vi volevo dire, perché questi sono degli esperimenti, questo tipo di immagine le trovate proprio su tutti i libri di testo, perché sono stati degli esperimenti che sono stati fatti intorno agli anni 70, nel 1970, da Milady in particolare, che sono delle inglesi, adesso degli storionista, sono stati fondamentali perché hanno dimostrato sostanzialmente che il rilascio del neurotrasmettitore è un rilascio di tipo quantico. Sostanzialmente, che cosa ci hanno indicato? Scusate, questo è importante, perché il neurotrasmettitore che è un rilascio di tipo quantico. Perché, allora, quello che vedete qui a sinistra, queste tracce, vedete, che cosa sono? Sono quelli che sono chiamati i potenziali postsinaptici in miniatura, cioè sono questi segnali qua, dove sta? Ecco, questi segnali qua sono quelli che vengono chiamati i potenziali postsinaptici in miniatura, cioè vedete che sono l'unità di, sulle ascisse, sulle ordinate che cosa abbiamo? Abbiamo i millivolt e sulle ascisse abbiamo i millisecondi. Quindi sono sostanzialmente, sono le variazioni di potenziali di membrana a livello della membrana postsinaptica, in questo caso la membrana postsinaptica è la membrana di un muscolo, in particolare di un muscolo di rana. Quindi, che cosa si ottiene?
Sono dell'ampiezza di 8, 0,8 millivolte,
dell'ampiezza di 1.2 millivolt, sono quindi tutti multipli di 0.4. Questo vuol dire che il rilascio, facendo questi esperimenti, loro sono andati a ricavare che il rilascio è un rilascio di tipo quantico. Perché che accade? Perché quando c'è l'esocitosi di una vescicola di acetilcolina, questa conterrà circa 10.000 molecole di acetilcolina, le quali molecole di acetilcolina andranno quindi ad attivare la metà circa dei recettori di acetilcolina. La metà di questi recettori di acetilcolina, che si aprono quasi tutti contemporaneamente, generano quello che viene chiamato il potenziale, allora un potenziale in miniatura, che ha l'ampiezza di 0,4. Quando contemporaneamente due vescicole di acetilcolina vengono invece rilasciate, il segnale sarà raddoppiato e quindi il potenziale in miniatura che voi andrete a osservare sarà un potenziale doppio. E così via, se vengono rilasciate il contenuto di tre vescicole di acetilcolina, il segnale sarà alto 3 volte. E quindi, facendo questo tipo di osservazione, Mirelli osservò proprio che questo rilascio è un rilascio quantico. Guardate che queste sono delle acquisizioni scientifiche che adesso vengono raccontate e si trovano su tutti i libri di testo, ma che sono state fondamentali per lo studio, per esempio, delle sinapsi, neuromuscolari. Quindi questo rilascio è un rilascio quantico. E quindi che cosa vuol dire? Dipendente da cosa? Dipendente proprio poi dalla concentrazione di calcio, perché facendo questo stesso tipo di esperimento ed mettendo il muscolo di lana in una soluzione salina priva di calcio, questi potenziali in miniatura non si osservavano. Vuol dire quindi che questo rilascio quantico è strettamente dipendente dal calcio extracellulare. Quindi vuol dire che quel poco calcio libero che riesce ad entrare nel muscolo e che fa aumentare ad un determinato momento la concentrazione, però è un calcio non governato dal potenziale d'azione, ma a un certo momento questo calcio libero intracellulare genera questo release spontaneo del contenuto di acetilcolina. Che cosa accade invece quando la terminazione nervosa e arriva il potenziale d'azione alla terminazione nervosa? Che si ha un ingresso massiccio di calcio, perché si aprono i canali del voltaggio dipendente del calcio. Il calcio a questo punto libera un'enorme quantità di vescicole di acetilcolina, quindi tantissima acetilcolina si viene a trovare nello spazio intersinaptico, si lega ai recettori specifici, per cui questi, invece di avere degli eventi così molto bassi, noi avremo una depolarizzazione molto alta della membrana, perché tutti questi potenziali sinaptici poi si vanno a sommare, si sommano, e quindi questa sommazione fa raggiungere la soglia alla membrana e quindi parte il potenziale d'azione nella membrana post-sinaptica. È chiaro questo? Quindi questo è quello che viene chiamato il rilascio, è la classica dimostrazione che il rilascio del neurotrasmettitore è di tipo quantico, cioè per pacchetti di molecole. Allora, e infatti facendo degli opportuni calcoli si è visto che ogni vescicola di acetilcolina contiene circa 10.000 molecole di neurotrasmettitore. No, dobbiamo fare ancora un'altra ultima cosa. Allora, facciamo quest'ultima cosa, così poi domani la prossima giornata di
Maria.
Momento, ma.
Allora, abbiamo detto, dunque, abbiamo visto un po' in dettaglio la trasmissione neuromuscolare, quindi è quella più studiata, abbiamo visto il lascio quantico, il recettore nicotinico, come è composto, la cetilcolina che si degrada, come si interrompe tutto. Allora, invece, vediamo quello che accade invece a livello proprio delle sinapsi centrali, a livello proprio del sistema nervoso, a livello per esempio della corteccia, dell'ippocampo, della sostanza nera, nel midollo spinale a maggior ragione. Abbiamo detto quindi che ci sono diversi classi di neurotrasmettitori e ci sono soprattutto diversi recettori. E in funzione se la membrana fosse sinaptica si iperpolarizza o depolarizza, siamo in presenza di una sinapsi eccitatoria o inibitoria. Quindi adesso focalizziamo l'attenzione a livello della membrana postsinaptica. Naturalmente abbiamo detto che ogni neurone può ricevere sinapsi, migliaia di sinapsi, da altre terminazioni nervose, proprio veramente migliaia. Ma queste sinapsi possono essere sia inibitori che eccitatori, perché ogni neurone che cosa ha? Ogni neurone ha sia recettori eccitatori che recettori inibitori. Il classico il recettore eccitatorio è il recettore del glutammato, che abbiamo detto sono di tre tipi di recettore del glutammato, AMPA, cainato ed NMDA, N-metil diaspartato. Quindi come il GABA invece è il classico, il GABA e la glicina sono i due classici recettori inibitori. Ma ogni neurone possiede sia recettori inibitori che eccitatori, ma anche riceve naturalmente migliaia di sinapsi, se non decine di migliaia di sinapsi. Quindi che cosa accade? Accade che quando si attiva una sinapsi, e questa sinapsi supponiamo che sia inibitoria, l'effetto a livello della membrana postsinaptica è una inibizione della membrana. Quindi vedete abbiamo una iperpolarizzazione e quindi siamo in presenza di un potenziale postsinaptico inibitorio, IPSP, quello che avevamo detto. Se invece a un determinato momento si attiva una sinapsi eccitatoria, la membrana si depolarizza e quindi siamo in presenza di un potenziale postsinaptico eccitatorio, che è un unico potenziale postsinaptico eccitatorio, normalmente nelle sinapsi centrali, normalmente sempre sottoliminare. Quindi io sottoliminare, quindi vuol dire che, cioè, che non raggiunge la soglia e che quindi non fa partire il potenziale d'azione. Quindi ogni momento per momento il neurone che riceve, che fa sinapsi con tantissimi altri neuroni, che riceve le terminazioni sinaptiche di tantissimi altri neuroni, momento per momento il suo potenziale di riposo come sarà? Sarà una continua oscillazione tra iperpolarizzazioni, depolarizzazioni, come avevamo visto alla prima lezione. Alla prima lezione vi ricordate che avevamo visto, no? Avevamo visto che cosa? Che il potenziale di riposo della cellula era intorno a meno 60 millivolte, ma non rimaneva a meno 60 millivolte, ma aveva tutta una sua attività sia verso l'alto e sia verso il basso, e questo vuol dire che questa cellula nervosa sta ricevendo, si stanno attivando sul soma, per esempio, di questa cellula nervosa, si stanno attivando tutta una serie di sinapsi. Allora, che possono essere eccitatorie o inibitorie? Il neurone integra tutti questi segnali e fa l'integrazione di tutte queste correnti, perché non si vengono altro che a generare queste che sono queste correnti elettotoniche, allora, che provocano o depolarizzazioni o iperpolarizzazioni. Quando ad un determinato momento, allora, si attivano e è maggiore il numero, ragazzi, fate silenzio perché questo io ve lo sto spiegando, e per mia esperienza, che è più ventennale se non più, questo discorso i ragazzi all'esame non lo sanno, non ce l'hanno presente. Quindi siccome io queste cose all'esame le chiedo, fate attenzione, chiedete se non capite. Quello che vi sto dicendo io adesso è quella che viene chiamata integrazione sinaptica. L'integrazione sinaptica si riferisce ai neuroni che ricevono sinapsi dalle cellule vicine, dalle terminazioni nervose. Abbiamo detto che queste terminazioni nervose possono contenere neurotrasmettitori che sono eccitatori o inibitori, perché l'effetto a livello della membrana sinaptica può essere o una iperpolarizzazione della membrana, e allora siamo in presenza di una sinapsi inibitoria, o può essere una depolarizzazione della membrana e quindi siamo in presenza di una sinapsi eccitatoria. Questo neurone, momento per momento, ha diverse sinapsi che così possiamo dire sono accese, e quindi perché questo neurone possiederà, oltre che una marea di canali ionici voltaggio dipendenti, ma possiederà anche tutta una serie di ricettori del GABA, della glicina, del glutammato e così via. Quindi, allora, momento per momento, in funzione delle sinapsi che sono attive, allora fa quella che viene chiamata integrazione sinaptica e sommazione temporale e spaziale dei potenziali sinaptici. Quindi, allora, che cosa accadrà nel soma o nei dendriti di quei neuroni? Si attiveranno quelle correnti che saranno, se depolarizzano, saranno correnti depolarizzanti o iperpolarizzanti. E secondo la costante di tempo e la costante di spazio che abbiamo studiato, quella membrana di questo neurone integrerà il segnale. E se la sommazione di tutte queste correnti elettrotoniche è una corrente depolarizzante positiva tale da far superare la soglia alla membrana, partirà il potenziale d'azione. E quindi vuol dire che in un determinato momento il potenziale d'azione insorge e parte, e quindi viaggia l'informazione, vuol dire che in quel determinato momento il potenziale di informazione deve passare. Ma se l'informazione non deve passare, vuol dire che in un determinato momento saranno più attive le sinapsi inibitorie che portano giù il potenziale di riposo, e quindi quell'informazione è destinata a non passare. Quindi questo viene attuato proprio a livello della membrana del singolo neurone, e quindi è quella che viene chiamata integrazione sinaptica. Quindi possiamo dire che momento per momento la sommazione dei potenziali forze sinaptici inibitori più la sommazione dei potenziali forze sinaptici eccitatori, se è maggiore della soglia, allora l'informazione è destinata a partire, quindi parte il potenziale d'azione. Se invece risulta inferiore della soglia, il potenziale d'azione non parte, quindi l'informazione non deve partire. Questo a livello delle sinapsi centrali, a livello del midollo spinale, che c'è lì tutta l'integrazione. Abbiamo visto che invece nella sinapsi neuromuscolare la sinapsi è sempre eccitatoria, e comunque un potenziale d'azione che arriva alla terminazione nervosa fa sempre partire il potenziale d'azione a livello del muscolo. Oh, my God.
Ma ora è successo, è vero.